Voilà. Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, Shabbat Vayechi, ultima parasha del Chumash Bereshit. Siamo il 12 Tevet, 1º gennaio, e andiamo dunque a, come ogni settimana, vedere velocemente in primis la sintesi della parasha e poi ci inoltriamo in una meravigliosa Sicha del Rebbe che ogni donna dovrebbe conoscere a memoria, adesso vedrete perché. Allora, intanto, molto velocemente, abbiamo la parasha che inizia con il giuramento di Yosef a Yaakov. Dunque, Yaakov sente che la morte era prossima, dunque fa giurare Yosef di non seppellirlo in Egitto, ma sì, in Marat HaMakpelah, in Eretz Canaan, dove appunto erano già sepolti Adamo e Chava, Avram e Sarà, Yitzhak e Rivka, e adesso appunto lui che sarà appunto sepolto con Lea. E Yosef giura di attuare l'ultima volontà con tutto che, come spiegavo appunto oggi tra noi amici, che, con tutte le problematiche del caso ovviamente. Perché non dimentichiamo che Yosef era vice faraone d'Egitto, dunque portare, ah, siete venuti in Egitto, vi abbiamo dato la terra migliore, Eretz Goshen, però quando muore l'Egitto non va più bene, e Yosef era anche vice faraone d'Egitto, voglio dire, poteva scatenarsi un problema, cioè a livello proprio politico e quant'altro, però appunto per tutte le motivazioni che abbiamo visto insieme nel Rashi questa settimana. Yaakov supplica a Yosef di seppellirlo in Eretz Canaan. Poi Yosef li conduce i figli Menashe, il primogenito, e Efraim, il secondogenito. Yaakov però, il famoso incrocio di braccia, dove mette la mano destra su Efraim e quella sinistra su Menashe. E Yosef, come abbiamo visto, tenta di correggere, ma gli adatti, gli adatti. Questa è la risposta di Jacob. Lo so, figlio mio, lo so bene quello che sto facendo, so che lui è il primogenito, ma c'è ovviamente una motivazione dietro tutto ciò. E poi abbiamo Jacob Avinu che raduna appunto tutti i 12 figli, ogni tribù, e dà a ognuno una benedizione. Abbiamo visto oggi la seconda parte delle benedizioni, poi le disposizioni per la sepoltura, che, come mi hanno detto, poi avverrà di fatto nella grotta di Machpelah. E Yosef ordina che suo padre sia imbalsamato, un rituale che richiede 40 giorni. Tutto l'Egitto piange Yaakov Avinu, perché tutto l'Egitto riconosce in Yaakov Avinu non solo il padre del vice faraone, ma e soprattutto colui grazie al quale il buon piede ha salvato l'Egitto da questa terribile carestia. Infatti Jacob Avinu arriva al 2º anno e grazie alla bracha di Jacob Avinu al faraone e all'Egitto la carestia cessa e tutto l'Egitto riconosce nella tzidkut di Jacob Avinu, e dunque lo piange appunto per 70 giorni, dunque lutto nazionale in Egitto per la dipartita di Jacob. Poi Yosef ottiene l'autorizzazione del faraone, parte con tutta la famiglia, soprattutto numerosi dignitari d'Egitto, e ci sono grandissime esequie, lutto di una settimana. Poi, una volta sepolto il padre, Yosef e i fratelli tornano tutti in Egitto, e poi ovviamente i fratelli entrano un po' in panico e vedono appunto la scomparsa del padre come opportunità di Yosef di vendicarsi. Però, come ben sappiamo, Yosef li rassicura, dice loro che il male da loro compiuto è stato volto in bene da Hashem, e a te chashavtem le ra'ave, a Elohim chashava le tova, che è una frase e un passo che bisognerebbe tutti anche conoscere a memoria, perché lo applicassimo tutti, ognuno nella propria vita, nel micro e nel macro, sarebbe completamente diversa, perché umanamente, dico e ripeto, tutti, chi più chi meno, attribuiamo, diciamo, dei torti subiti o delle sofferenze che abbiamo patito, calunnie, diffamazioni, di tutto di più, alla persona che ha causato ciò. In effetti la persona non è poco da invidiare, perché ha un, diciamo, un bel conto aperto con Akadosh Baruch Hu e Hashem Ishmor, come si dice, però non è quello che diciamo, la persona che ha subito il torto deve concentrarsi sul fatto che tutto è volontà di Hashem e tramite chi o cosa la persona ha avuto questa sofferenza, non è dove, cioè non bisogna mettere punto, ecco, sulla causa, sulla persona, ma sulla causa, dire ok, se mi è successo vuol dire che Hashem mi vuole in un posto più elevato, cosa devo fare in più, quante tzedakah dare in più, quante tefillot fare meglio in più, quante mitzvot, eccetera. E infatti Yosef dice, anche prima aveva detto che il kinemichia, cioè la Hani Rachem, grazie al fatto che io sono venuto in Egitto, cioè che loro l'hanno venduto, allora ha salvato la vita a tutta la sua famiglia e non solo, a tutto l'Egitto e a tutti i paesi limitrofi, come abbiamo visto. Dunque Yosef si concentra, sì, Yosef il Tzaddik, cioè sullo scopo ultimo, e Yosef vive in tutto 110 anni. Prima di morire, ricorda che ai fratelli che torneranno in Eretz Israel, e nella terra che poi allora era ancora Eretz Canaan, ma che la terra promessa Avraham Yitzchak sarebbe diventata appunto Eretz Israel, e fa giurare, dunque, come la parasha inizia con il giuramento di Yosef al padre che lo porta, lo seppellisce in Eretz Canaan, in Marat HaMakpelah, e la parasha El Chumash Bereshit si conclude con il giuramento che Yosef fare i fratelli di portare le sue spoglie in Egitto. Viene anche lui poi imbalsamato, cioè dall'Egitto in Eretz Israel, pardon, a Shechem, proprio per essere precisi, e viene imbalsamato e sepolto. Adesso andiamo alla Sikha di oggi. Tenetevi forte perché, come ho detto, è da conoscere a memoria. Infatti adesso ve la faccio a memoria. Allora, questa Sikha si basa su Rashi. E Rashi dice così: allora, Jacob Avinu chiede a Yosef di giurare che l'avrebbe diciamo, seppellito in Marat HaMakpelah, in Eretz Canaan, prima che sarebbe stata Eretz Israel, e gli dice: Vani bevoimi pardan. Io però, quando sono venuto da Padan, metta alai Rachel. Rachel mi è morta, esattamente il termine, mi è morta, dice Yaakov, alai, per me, mi è morta Rachel, Be'eretz Kenan, nella terra appunto di Kenan, quando mancava ancora una certa distanza minima per giungere a Efrat. Però io non feci questa distanza, ma la seppellì lì sulla via di Efrat, che è Betlehem. Ok. Vediamo cosa ci spiega Rashi. Dice: malgrado che io in questo momento ti sto facendo una richiesta che, come ho spiegato all'inizio, è una richiesta che comportava e implicava un problema proprio a livello anche politico nazionale, tra le altre cose, e io che ero a due passi da Efrat, da Eretz Israel, invece ho seppellito lì tua mamma. E comunque, dunque, malgrado che io ti chiedo questo sforzo a tutti i livelli e non ho fatto de même, come si direbbe in francese, a tua madre, e infatti non l'ho portata neanche a Betlehem per farla meno entrare in Eretz Israel. Ve'yadati sheyesh benivcha alai. Allora, letteralmente, sapevo che avevi nel tuo cuore su di me. Traduzione letterale, nel senso si può dire il rancore, però sappi, risponde Jacob Avinu, che al pie di Dibur Kvartiasham l'ho seppellita secondo la parola divina, il Dibur vuol dire la parola di Hashem in questo caso, e tutto questo perché Shetiye le Ezra le Banea, di modo che sia di aiuto per i suoi figli, i suoi discendenti, quando Nevuzradan, abbiamo appena digiunato, sarebbe Taoveb, babilonesi, eccetera, li avrebbe esiliati e nell'esilio sarebbero passati per strada dove appunto si trovava la tomba di Rachel. Rachel sarebbe uscita sulla sua tomba, questi termini, termini testuali, avrebbe pianto, chiesto e supplicato pietà e misericordia a Kadosh Baruch Hu. Infatti, come lo vediamo nel libro di Irmia 31,14, Kol Barama Nishma, c'è anche una bella canzone su questo passù, e Kadosh Baruch Hu, cioè c'è questa voce nei cieli che viene sentita, e a Kadosh Baruch Hu, Meshiva, Kadosh Baruch Hu le risponde, Yesh Sachar Bifurate, vi è una ricompensa per il tuo atto, Neum Hashem, e grazie a questo tuo atto, Veshavu Banim Rigvunam, i figli torneranno ai loro confini. Fin qui avete delle domande da porre su questo Rashi? C'è qualcosa di non chiaro? Vediamo, vi faccio un attimo ragionare d'azione. A primo impatto, sentito così Rashi, c'è qualche domanda che vi viene a mente? Aspetto un minuto, poi se no mi lancio io. Allora, ecco le domande che Rebbe pone. Prima domanda, Rebbe dice, Rashi è conosciuto che è un principio, cioè a parte che spesso riporta dei Midrashim, ma lui, la sua spiegazione è una spiegazione basata sul Pshat, sul senso letterale. Questa spiegazione che vi ho appena letto, che è di Rashi, non è affatto una spiegazione a livello letterale. Strano, visto che per esempio Sforno o Ramban riportano due spiegazioni, sì, diciamo a livello del Pshat. E infatti, allora uno dice che semplicemente era talmente distrutto emotivamente, moralmente dalla morte di questa adorata moglie, che dunque, visto che vanno a braccetto fisico diciamo, sentimento, no, il cuore e col corpo, allora dunque anche fisicamente era proprio affranto e distrutto e non poteva proprio raccogliere forze per seppellirla. E, diciamo per arrivare in Eretz Israele. Seconda spiegazione, anche secondo Pshat, che in realtà lui era aveva questo seguito di, a parte le mogli, i figli, le figlie, nipoti, servi, schiave, gregge, cioè c'era un reggimento insomma con lui e insomma spostare il tutto proprio appunto, secondo il chat, proprio logicamente, qui questione di logistica non era fattibile. Perché invece Rashi sceglie una spiegazione molto più, diciamo, un po' sul cabalistico? Questa è la prima domanda. Seconda domanda: cosa dice nel Rashi Jacob a Yosef? Sapevo che avevi sul tuo cuore una sorta di rancore verso di me. Fermi tutti. Di chi stiamo parlando? Di Yosef HaTzadik, il tzadik per antonomasia. Poi Yaakov Avinu era il tzadik della generazione, non solo il padre amato, adorato dal figlio Yosef, ma anche era il tzadik. Dunque, se Yaakov ha agito in un certo modo, vuol dire che ha sicuramente fatto, in quanto tzadik, adoro, cioè di da generazione, in quanto anche non dimentichiamo marito che adorava questa moglie, sicuramente sia a livello sentimentale che di Kedushah ha fatto la cosa giusta. Punto 1. Punto 2, parliamo di Yosef. Yosef, essendo tzaddik, e lui è il tzaddik per antonomasia, allora come si può parlare e dire di un tzaddik che ha rancore, visto che tra i divieti della Torah, ricordo, mi piace ricordare, ci sono tantissimi, di cui non odiare, non vendicarsi e non serbare rancore. Dunque, parliamo di Yosef HaTzadik, non può certo serbare rancore, certo non nei confronti di un padre che adorava sua madre e che è un tzaddik. Dunque, cosa intende con sapevo che avevi nel cuore? Terza domanda. Come gli risponde Jacob? Gli dice, io l'ho seppellita lì. Al Pia di Bur, cioè è volontà divina, perché un giorno quando con i bambini leonesi sarebbero stati esiliati, lei avrebbe pregato per loro e grazie alla sua preghiera poi avrebbero avuto la promessa di tornare. E tutto questo cosa riporta Rashi? Yesh Sachar Lifurater, vi è una ricompensa per il tuo atto. Adesso io vi pongo una domanda. Quando si parla di Rachel Imenu, dei suoi mille meriti, Cioè, quando si parla di un atto par excellence, quale atto vi viene a mente? Ecco, qui vi voglio sentire un attimo. Quale atto, diciamo, straordinario che Rachel ha fatto nella sua vita, umanamente parlando, da donna? Certo che se...
Guarda, ha dato insieme a Nena, sua sorella Lea, perché potessi
Allora,
andare prima con Jacopo.
tutto quello che mi aspettavo di sentire, Milly, volevi dire uguale? Cioè, il pulsante è prima del pulsante. È da Esther, però, Milly, volevi dire lo stesso o un'altra cosa? Perché se è un'altra cosa ti ascoltiamo. Se è lo stesso, in effetti, quando si parla di atto eroico di Rachel, tra tutta la sua zitcuccia, questo atto che deve
Scusa,
avere, come
il
ha ben ricordato.
problema è che non riesco a mettere subito il pulsante. Allora mi prende un sacco di tempo, però sì, era questo che
Era
era da.
questo che intendevi. Allora, questo è quello che tutti pensano a primo impatto quando si parla di un atto eroico di Rachel, ma in realtà Rebbe spiegherà diversamente. E comincia a spiegare il Rebbe e dice così. Allora, torniamo alla prima domanda. Sì, troveremo la risposta man mano che verranno, diciamo, chiariti gli altri, cioè le altre domande e le altre, diciamo, problematiche. Allora, partiamo allora dalla seconda domanda, cioè quella di Yosef. Allora, Yosef, in effetti, tzaddik per antonomasia, tzaddik, sapendo che il padre lo era e chiamava la moglie, sapeva che quello che il padre ha fatto, cioè di seppellirla per strada, neanche portarla a Betlemme, è quello che sicuramente doveva essere fatto perché se l'ha fatto suo padre. Ma, come si dice da noi, sta di fatto che sua madre non è Marat HaMachpelah. Cioè, c'è poco da fare. Marat HaMachpelah è Marat HaMachpelah. Però è questa la mancanza di sua madre, cioè il fatto che grandi tzadikim, Avraham Avinu, prima Adame, poi Avraham, poi Isacco con le consorti, erano seppellite lì, i più grandi della generazione, sua madre no, da figlio, giustamente, figlio che vi ricordo si era messo, e per questo le brachot che abbiamo appunto studiato insieme, che si è messo tutte queste brachot, che malocchio non viene, la tribù di Yosef non è soggetta al malocchio, grazie al fatto che lui si era messo con tutta la sua statura davanti alla madre, di modo che Esav non la guardasse, questo gli ha dato questo merito, appunto. E dunque, Yosef, dunque, giustissimo, sapeva che suo padre ha fatto tutto quello che doveva fare, però, come si dice in italiano, sta di fatto che sua mamma non è Marat HaMachpelah. Cioè, dite quel che volete, però Marat HaMachpelah è Marat HaMachpelah, insomma. Quando il padre, conoscendo tutte le problematiche del caso, vuol dire sapeva benissimo che questo avrebbe potuto procurare, come abbiamo detto prima, un problema a livello politico e poi anche fisicamente, cioè vuol dire prendere decine di persone, spostarle dall'Egitto fino a Eretz Canaan, viaggi che ricordo, oggi abbiamo i TGV e l'aria condizionata e i voli in un'ora, ma un tempo era ben altro. Dunque, tutto lo sforzo immane a tutti i livelli, cosa stai facendo? Che sapendo tutto lo sforzo e la difficoltà nel portarti in Eretz Canaan e comunque mi fai giurare, comunque ci tieni, stai automaticamente sottolineando l'importanza di Marat HaMachpelah e dunque la mancanza di Rachel, perché se tu mi richiedi tutto ciò, vuol dire che Marat HaMachpelah è così importante, vuol dire che come Yosef, ho sempre pensato, qualcosa manca a mia mamma. Al che cosa gli risponde Jacob Avinu? C'è uno scopo molto più alto, oltre, che è quello che grazie a lei la promessa che i figli torneranno nei loro confini, nella loro patria, una volta esiliati, nel primo esilio, è grazie alla tfilà di Rachel. Adesso domanda, figli, ma un attimo, questi che sono stati esiliati erano tutto Am Israel che è stato esiliato, non solo i discendenti di Yosef e Beniamin, figli di Rachel, ma si parla di tutto il popolo. In effetti, Rachel era considerata, come l'avevamo visto più volte, vi ricordate, Acheret Abayit. Vuol dire che di fatto Jacob Avin aveva quattro mogli, le due sorelle Rachel e Lea, e sorelle di padre secondo certi, Bilha e Zilpa, serve sorelle, comunque altre due. In tutto aveva quattro mogli. Di fatto, l'unica che viene considerata Acheret Abayit, l'essenziale della casa, era Rachel, a parte il fatto che lui, quando ha voluto sposarsi, lui voleva solo Rachel, che poi Lea è stato un imbroglio. Bilha e Zilpa è perché non avevano figli, eccetera. Cioè, Rachel non aveva figli all'inizio, perché Lea aveva smesso di partorire anche lei, e allora sono subentrate Bilha e Zilpa. Però sta di fatto che lui voleva solo Rachel. Dunque, Rachel, è vero che tutti i discendenti sono figli anche della sorella Lea e delle altre sorelle, chiamiamole Bilha e Zilpa, però. E dunque tutto Am Yisrael viene considerato, dunque lei è considerata Acheret Abayit, e i figli anche di Lea, Bilha e Zilpa sono tutti considerati figli discendenti di Rachel. Non solo, infatti abbiamo visto, l'abbiamo visto anche proprio, stiamo studiando adesso, che i nipoti di Rachel, in effetti, a differenza di tutti gli altri nipoti, non sono considerati nipoti, ma figli di Giacobbe. Vengono benedetti da Yaakov in modo speciale, Yesimcha Elohim Kefra Vechim Nasheh, una bracha che si usa fino adesso, che è l'emblema, diciamo, della Berachah, e loro riceveranno una terra in Eretz Israel come l'hanno ricevuta i figli di Yaakov, non i nipoti. Dunque vediamo l'upgrade, cioè diciamo dove Rachel è la Acheret Abayit, i suoi figli hanno una parte in Eretz Israel come figli, i suoi nipoti, perdono, hanno una parte in Eretz Israel come figli e non come nipoti. E tutti gli altri sono tutti considerati figli di Rachel. Tutto questo perché? Per questo atto che lei le ha portato tutti questi meriti. Ma di quale atto? A quale atto si riferisce? Come ha detto Esther, come stava per dire Milly e tante altre, immagino, primo atto eroico, uno pensa a Rachel, dice, beh, le ha dato i segni alla sorella. E no, dicerebbe. Non è di questo atto che si tratta. Ma del fatto che Jacob Avinu sapeva che se avessero potuto, prima della sua morte, chiedere a Rachel: tu dove avresti voluto essere sepolta? Vicino al tuo amato e adorato marito per l'eternità, fino a Beit Mashiach ovviamente, o saresti pronta a sacrificare millenni di sepoltura vicino al marito in Eretz Israel, in Marat HaMachpelah, pur di salvare discendenza che non è biologicamente tua, ma che fa parte di Am Israel e considerata tua? Rachel avrebbe risposto sì. Questa sarebbe stata ed è la volontà di Rachel Imenu. E questo, dunque, il suo sacrificarsi totalmente per Am Israel e per Bnei Israel è l'atto eroico di Rachel. Adesso, e un'altra cosa molto interessante anche che Rebbe riporta, a proposito del fatto che Rachele era la Acheret Abayit, non solo, allora noi sappiamo se Acheret Abayit o no, però lui di fatto ha sposato prima Lea. No, 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 fermi tutti. Quando Jacob Avinu, dopo 7 anni, che aveva promesso che allora, millenni fa, così funzionava quando si chiedeva la mano di una ragazza, vabbè, ti prometto anni di lavoro o ti prometto 10 mucche, 20 asini, ok? Parliamo di millenni fa. Nel caso, nello specifico di Jacob, lui promette 7 anni di lavoro. Dal momento che questi 7 anni, allo schioccare, diciamo così, dei 7 anni, Rachel diventa sua moglie. Poi c'è il matrimonio, la festa, un po' come, per dare un esempio, cioè un ragazzo bar mitzvah. Quando è che il ragazzo è bar mitzvah? Il giorno che arriva la data di compleanno ebraica, in quel giorno lui diventa bar mitzvah. Poi la festa la vuoi fare 3 mesi prima, 4 mesi dopo, non importa. O non farla, ma il bar mitzvah è nel momento che lui compie gli anni in data ebraica. Così allora era dal momento che per avere in sposa una donna, diceva questa legge, diciamo di promessa, dal momento che la promessa veniva attuata, In quel momento passa la donna è mia, poi la festa, come dicevamo, prima, dopo o durante che sia. Dunque, quando Jacob Avinu conclude i 7 anni di lavoro, va da Lavan, lo zio che poi diventerà appunto suocero, e gli dice: Havali ishti, dammi mia moglie. Non gli dice: dammi tua figlia Rachel in moglie, visto che ho mantenuto la mia promessa e il contratto, come si dice. No, dammi mia moglie, perché di fatto Rachel ormai era sua moglie. Poi, invece, quando ha voluto fare questa mega festa di matrimonio, eccetera, eccetera, come fino ad oggi nel mondo si farà, e chi più ne ha più ne metta nelle feste, lì poi c'è stato un imbroglio, Lavan impostore per excellence, come ben conosciamo tutta la storia. Però di fatto Rachel era la sua prima moglie. Adesso andiamo verso la conclusione. Allora, sì, perché volevo anche ricordare l'Haftarah, non per altro. Allora, cosa gli dice in sintesi Jacob Avinu? Dice: tu fino adesso, caro figlio Yosef, eri certo nella mia scelta, sapendo insomma che sono Tzadik Ador, che adoravo tua mamma, eccetera. Però il fatto che tua mamma non fosse sepolta in Marat HaMakpelah come dato di fatto è una cosa che causava sofferenza, diciamo. Allora, sappi che c'è uno scopo molto più alto, molto importante, di modo che lei sia di aiuto per i suoi figli, per i suoi discendenti, tutti considerati discendenti. Faccio una sintesi perché riprendete il punto. Ma non solo, devi capire che perché io però ti chiedo di portarmi a Marat HaMakpelah. Perché io sono uomo. E tua mamma donna. Vediamo la differenza tra uomo e donna. Ecco perché ho detto dovete noi donne in particolare conoscere a memoria stasera. Donna viene creata. Allora, l'uomo, partiamo dall'uomo. L'uomo viene creato dalla terra. E abbiamo quattro mondi: minerale, vegetale, animale e umano. Dunque, l'uomo viene creato dal mondo più infimo, più basso, che è il mondo minerale, la terra, la donna dall'uomo, quarto livello. Punto 1. Punto 2. Nasce un bimbo, ebreo o non ebreo? Da dove si prende? Dalla donna. Kohen, Levi, Israele, Ashkenaz, Farah? Uomo. Dunque tutto quello che è legato alla Neshama, alla profondità, a tutto quello che è Kedusha elevata, donna. Esteriore uomo. L'uomo deve avere la kippah già dall'età di 3 anni per ricordarsi che Hashem è sopra di lui. Donna, no. Uomo deve indossare i tzitzit per ricordarsi dei 613 mitzvot, i fili, i nodi, eccetera, le gematrie di tzitzit 613. Donna, no. Uomo deve andare al tempio 3 volte al giorno, pregare 3 volte al giorno con minyan. Donna, no, Brachot Shema, eventualmente una Amidah, ricordo tra parentesi. Tutto questo perché? Perché il livello di... Allora, lo scopo ultimo, che questo è indifferente sia dall'uomo che dalla donna, vuol dire amare Hashem e aver timore di Hashem, tutti e due abbiamo questa mitzvah, cioè, vediamo, tutte e due le categorie, uomo e donna. Adesso, come ci arriva l'uomo? La kippa, il tzitzit, le tfillote e tutta la lista. La donna, mentre lava il pavimento, mentre cucina, mentre fa la spesa, arriva a livello non da meno, forse anche di più, di quando l'uomo con 10 uomini, con la Shekhinah nel Betacnesse, pregando ad Hashem, arriva. Questo perché il nostro legame, appunto, con Hashem, essendo state prese dall'uomo, è un legame che è oltre. Infatti, la donna, tra 7 giorni, abbiamo 6 giorni della creazione, l'ultimo essere creato dopo 7 giorni è la donna. E quello, e allora qui andiamo all'infinito, quello che è ultimo in realtà è primo. E sof da Shabbat Chila. Ma a sé, ma Shabbat Chila, Cioè, l'ultima azione in realtà era la prima, era il pensiero primo divino di Akadosh Baruch. Dunque, siamo create di fatto per ultime, però perché in realtà siamo il primo pensiero di Akadosh Baruch. Dunque, ci sarebbe tanto altro, però vabbè, già questo non è male, finché, tutto quello che vi ho spiegato fino adesso, differenza tra uomo e donna. Dunque, quello che Jacob dice al figlio. Tu eri preoccupato fino adesso perché tua madre era sepolta per strada, neanche a Betlehem, certo non a Marat Machpelah, ma tua mamma, per arrivare alla Kedushah della sepoltura in Eretz Israel, nel posto più kadosh, cioè nel Marat Machpelah, non ha bisogno di essere fisicamente lì. Anche per strada arriva a questo altissimo livello. Io, uomo, Yaakov Avinu, per avere la Kedushah di Marat HaMakpelah, devo per forza essere sepolto a Marat HaMakpelah. Ecco perché per me ti chiedo di fare quello che per lei non ho fatto, perché lei non aveva bisogno che io facessi ciò. Tua mamma non è a Marat HaMakpelah, ma la sua Kedushah non è da meno, se non di più in un certo senso. E grazie alla sua Mesirut Nefesh, all'aver rinunciato millenni di sepoltura in Marat HaMakpelah con Yaakov Avinu, questo fa sì che la sua preghiera sia ascoltata a livello che discendenti, anche non suoi, come abbiamo detto prima, che meriteranno l'esilio, perché ricordiamo che il primo esilio babilonese era la conseguenza di tre peccati capitali che avevano purtroppo messo in atto gli ebrei, cioè adulterio, omicidio e idolatria. Dunque si meritavano, tra virgolette, questo esilio. E malgrado che si meritavano, lei è pronta per millenni a sacrificarsi per figli, non per fi come uno dice: mi sacrifico per mio figlio, che è il tuo vanto, che è educato, è gentile, intelligente, ha successo, e invece sacrificarsi per un figlio che tutt'altro, lì veramente è eroico. E in più che non era neanche biologicamente suoi, tra virgolette, come abbiamo detto prima, ma sì considerati tutti suoi. E lei, dunque, anche donna, abbiamo detto numero uno, e due, Rachel. Rachel con tutti i suoi meriti e soprattutto il merito di Mesirut Nefesh per questa discendenza che non meritava più di tanto diciamo una tfilà tale. E grazie alla sua tfilà e grazie al suo Mesirut Nefesh, Shavu Banim Migvunam, i suoi figli sono i discendenti tornati nei loro confini in Eretz Israele. E dunque questa sirah ci insegna che quando noi donne, per causa di forze maggiori, non possiamo, nel caso che non possiamo andare al tempio, non dico durante la settimana, che questi sono hobby personali, ma diciamo di Shabbat, però adempiamo il nostro compito di madre, di moglie, e di tutti i nostri importantissimi compiti, e dobbiamo sapere e essere coscienti e sentire e risentire la Kedushah mentre laviamo un pavimento, mentre laviamo i piatti, mentre facciamo la spesa, sapendo che stiamo realizzando la volontà di Hashem, e questo legame che noi abbiamo con Hashem, un legame che è oltre ogni espressione, diciamo, esterna come dall'uomo, come abbiamo detto prima. Dunque, il nostro è un rapporto intimo, indissolubile, di noi donne con HaKadosh Baruch Hu. E molto importante, dunque, essere coscienti del nostro ruolo, della nostra forza, della nostra superiorità, nel senso buono, ovviamente, positivo, per dunque colmare appieno la nostra missione in questo mondo. Questa
Amen.
era la bellissima
Amen.
Sicha del Rebbe, che ringraziamo infinitamente per queste meravigliose spiegazioni. Come dicevo stamattina, noi ogni mattina da 5 anni e mezzo studiamo il Humash con Rashi, e ogni tanto, soprattutto questo Rashi, questa Parashah, ci tenevo a studiare e analizzare un Rashi che noi la mattina il tempo che abbiamo è quello che abbiamo a disposizione. E dunque, bellissimo dunque questa meravigliosa Seha, dunque di nuovo ringraziamo Rebbe per averci elucidato con queste bellissime spiegazioni e approfondimenti. E come ogni settimana vediamo insieme la Haftarah e l'Haftarah di Vayechi, che si trova nel Malchim Aleph, dove si parla, sì, molto, grazie Esther. L'argomento dell'Haftarah è la morte di David, che lascia alcune disposizioni dunque al figlio Shlomo, che è quello che di fatto è il suo successore. E come abbiamo visto anche nella Parashah di Vayechi, dove Yaakov, sentendo vicino alla morte, chiama Yosef per affidargli le sue ultime volontà e benedire i nipoti in modo particolare, figli di Rachel, considerati figli di Yaakov, dunque no, nipoti considerati figli, come abbiamo visto, Menashe e Efraim. Allora, ovviamente in ogni Parashah, in ogni Haftarah ci sono i Rashi, le spiegazioni, però visto mi sono soffermata, vede, sull'Haftarah. Allora, sulla Parashah, pardon. Dunque, accontentiamoci dell'Haftarah del Pshat. Allora, Vaikrevui e me David Lamut. Dunque, si avvicinano per David i giorni della morte, come abbiamo visto anche da Jacob Avino, appunto. E cosa fa David? Dà disposizioni. Dà disposizioni a suo figlio Shlomo, dicendo: vado lungo la via di tutta la terra, cioè di come ogni essere umano, tu sii forte e mostrati uomo. E dunque è un'espressione ovviamente eufemistica per indicare la morte, che è un evento naturale e comune a tutte le creature, diciamo, viventi. Dunque, mostrati uomo, cosa intende dire? Intende dire di non comportarsi appunto come un ragazzo, ma come un adulto fermo e capace di dominare le proprie emozioni. E su questo, appunto, come dicevamo prima, dal momento che i figli continuano la Kedushah, la Tahara, le mitzvot e la Torah, allora anche i genitori, anche se non fisicamente lasciano questo mondo, però in realtà sono considerati vivi. E anche qui David dice: ti prego, sii fermo, adulto, capace di dominare le proprie emozioni, i propri istinti e dunque essere Kadosh. E non solo, continua e dice: osserva le disposizioni di Hashem, di seguire le sue vie per custodire le sue leggi, i suoi comandamenti. E i suoi giudizi e le sue testimonianze, perché testimone, quando dice testimonianze, e dotav sono come Shabbat e feste, no? Come ci spiega Radà. Tutto come è scritto nella Torah di Mosè, perché tu, comportandoti dunque secondo le leggi della Torah, allora così tu potrai avere successo in tutto ciò che fai e tutto ciò che intraprenderai. E quello, ovviamente, disposizione di Davide Amelech per Shlomo, ma che è valida ovviamente per tutte noi in ogni generazione. E non solo, in modo che Hashem mantenga la parola che, dice Davide, mi rivolse dicendo: se i tuoi figli manterranno la loro condotta per procedere avanti a me in verità, in tutti i loro cuori, in tutte le loro anime, nessuno sarà escluso dal trono di Israele. Bechol levavam uvchon nafsham, come lo diciamo anche nello Shema, 3 volte al giorno almeno, cioè la mattina, se due, poi la sera. E comunque la mitzvah minimo 2 volte, come sappiamo. E dunque, Bechol levavam uvchon nafsham, e nessuno verrà escluso dal trono di Israele, anche perché HaKadosh Baruch Hu, come ben sapete, aveva promesso che il trono della discendenza di David non verrà mai a meno. Anche tu, dice, hai saputo ciò che mi fece Yoav, figlio di Zeruia, ciò che ha fatto ai due capi dell'esercito di Israele, Avner, figlio di Ner, e Amasa, figlio di Jeter. E allora, Yoav, figlio di Zeruia, un attimo, ricordiamo, Yoav ha mostrato la lettera a lui destinata che doveva aver affidato a Uria, nella quale il re chiedeva al capo dell'esercito di mandare Uria in prima linea, in modo che appunto Batsheba morisse e David potesse sposarla. E se questo, secondo, questo secondo Rashi, secondo Radak invece pensa che il re ricordi il rapporto di fiducia e affetto esistente fra lui e questi due capi dell'esercito, E dunque l'oro male lo identifica come il suo, ok? Dunque tu ricordati, dice David prima di morire, questo è molto importante, vabbè, poi vi do un altro spunto comunque intanto, ciò che mi fece Yoav, figlio di Zeruia, quello che è fatto appunto ai capi d'esercito Avner, Ben-Nere e Amasa, figlio di Jeter, e dunque, pardon, e dunque li uccise, come ben sappiamo, pose il sangue della terra nella pace e della guerra, scusate, della guerra nella pace, e mise il sangue della guerra nella cintura che sta ai suoi fianchi, nella scarpa che ha i suoi piedi. Dunque sono espressioni che vuol dire che Joab uccise nonostante David lo avesse vietato, e introducendo appunto vendetta in tempo di pace e insozzando i suoi vestiti col sangue versato. Questo intende con questi termini. E dunque agirai secondo la tua sapienza. Shlomo HaMelech era il numero uno di saggezza e sapienza al mondo, per non farlo scendere in pace nella sua vecchiaia, cioè non muoia, fai di tutto che non muoia di morte naturale, ma deve pagare con una morte violenta e prematura il male che ha commesso. Ci mancherebbe, carissima. Rispondendo a un messaggio, ok, e verso i figli di Barzillai di Gilad invece userai compassione, e non solo, ma saranno tra coloro che mangiano la tua mensa, perché allo stesso modo furono vicini a me quando fuggivo da tuo fratello Avshalom. E dunque non manchi, dice, mai un posto per loro alla tua mensa reale. Visto che mentre io, David Amene, fuggivo da tuo fratello Avshalom, no, la famosa storia, mi accolsero e mi fecero mangiare la tavola del loro padre, e dunque devi essere loro riconoscente. Ecco con te Shimi, figlio di Gerà, della tribù di Beniamin, e da Bahurim, che mi maledisse con una maledizione potente nel giorno in cui andavo a Mahanaim. Però scese incontro a me verso la Giordania e io giurai su Hashem dicendo: non ti farò morire di spada. Infatti, famoso, famosissima, Chilelani, Chilalani, Imrezet, mi ha detto di una maledizione potente, e quando volevano, appunto, hanno detto a David Amene: ma come lo ammazziamo? Come fa a maledire un re? Anche per legge è vietato. Cosa dice David Amene? Hashem amar lo kallel, Hashem gli ha detto di maledire, ma dove vediamo che Hashem ha detto di maledire? Ma sia, c'è libero arbitrio e lui ha scelto il male. Dice no, dal momento che comunque è riuscito a maledire, vuol dire che Hashem per me vuole, sapete che quando uno viene maledetto, insultato, diffamato, eccetera, gli si azzerano i peccati e tante altre cose positive. Dunque Hashem ha voluto questo. Però adesso, dice David, che stava per morire, in quanto re, in quanto mio figlio, si devi vendicare e devi attuare la legge che chi maledisce un re deve essere messo a morte. Dunque, sul posto, David Amelech non ha permesso che lo si uccida, ma al figlio prima di morire sì. Un punto molto forte questo. Dunque, non lasciarlo impunito, perché tu sei un uomo saggio, sai come fare per farlo scendere in vecchiaia nello Sheol, nel sangue. Poi conclude: David giacque con i suoi padri, fu sepolto nella città di David. Il tempo in cui David regnò su Israele fu di 40 anni, a Hebron 7 anni e a Gerusalemme 33 anni regnò. Shlomo sedette sul trono del padre David e il suo regno fu molto stabile. Allora, questo in breve l'Aftarà, con qualche spiegazione di Rashi, di Radak, minima, veloce, e bellissima questa Aftarà, dove ancora una volta abbiamo ritrovato il concetto di, come nel caso di David, che è stato maledetto, dice: ma come? Ma mai sia, ma come ti permetti? Anche verso David persona, verso David re e quello che rappresentava. No, David come individuo e come persona ha accettato questa maledizione come capara, come tahara e tutto quello che come dovremmo tutti fare, e però chiediamo e supplichiamo a Hashem di non darci nessun Nisayon ogni mattina, lo diciamo nei brachot, ma mai sia, in caso che comunque succede, di dunque reagire nel modo giusto. E però prima di morire dice: tu adesso sei il re e tu devi, e in quanto anche mio figlio, devi attuare la legge e dunque mettere a morte chi ha commesso omicidio e anche chi nel caso di che insomma l'aveva maledetto. Dunque tanti grandi straordinari insegnamenti, poi ovviamente neanche un'ora, abbiamo fatto solo un assaggio delle decine, centinaia e migliaia di spiegazioni che ci sono su ogni parasha, a livello di Pshat, Remez, Drash e Sod, però un bel assaggio abbiamo fatto, un bel insegnamento, soprattutto per noi che siamo un gruppo di donne, un shiur di donne, dunque essere consapevoli della nostra, dico e sottolineo, superiorità nel senso positivo, vuol dire che grande anche responsabilità e sapere che noi siamo legati ad Hashem anche con gesti i più banali e non abbiamo bisogno di queste espressioni, diciamo, esterne, anche perché, come spiegava anche Rashi, il Rebbe nella Sechà, che quando uno, comunque tutte le mitzvot che fa in modo esterno, che tutti vedono le mitzvot che fa, può umanamente mescolarsi, dice così, un che di vanità, e che sappiamo che la vanità è diciamo un abominio per HaKadosh Baruch Hu. Infatti, come dice la Gemara, dove c'è vanità non c'è posto per me, la persona è piena di sé, dunque non c'è spazio tra virgolette per HaKadosh Baruch Hu, e non posso risiedere con queste persone. Dunque mai sia vanità, ma sì, autostima, perché sì, conoscere le nostre qualità, la nostra forza, e per poi attuarla, diciamo, nel modo migliore e ai massimi livelli. Amen, amen, che ne razzon. Con questo augurio vi abbraccio, vi auguro un bellissimo Shabbat, Shabbat Shalom Umevorach, e Bessorot Tovot per tutto Am Israel. Amen, amen, che ne razzon. Un attimo. Secondo. Visto che ieri sera c'è stato questa tragedia immane dove hanno perso la vita diversi giovani, di cui anche della comunità ebraica, e tanti sono ancora feriti, certi gravi, dunque tutti insieme preghiamo l'irfuat shlemah shel kol ha'pzu'im ve kol ha'pzu'ot, amen amen che ne razzon.
Amen.
Facciamo il Salmo 20 tutti insieme, l'amnatzer mizmor le David. יענך אדוני ביום צרה, ישגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדק, יזכור כל מנחותיך ולדתך ידשני סלע, ייתן לך חיבבך וכל עצתך ימלא, נרננה וישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו בשמי קודשו בגבורות ישע מינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני יושיע, מלך ידינו ועמקורנו, לרפואת כל החולים וכל הפצועים, אמן אמן כן יהי רצון. מתיימו אנקי צדקה רגצי. כי הצדקה פורקת עמנו. מתיימו אנקי צדקה, כוזי. צדקה תציל ממוות ותביא רפואה שלמה ומושלמת לכל החולים. כל הצדקה, ומכל הכבוד לישראל. לרפואה שלמה של כל החולים, של כל הפצועים, של כל החיילים, של החטופים. רפואה שלמה, שלמה, שלמה לכל החולים, ביניהם עם אמונתך. לעילוי נשמת כל הנרצחים על קידוש השם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. יהי זכרם ברוך, נשמתם בגיל זה ברומים, זכותם יגן עלינו, השם ייקום דמם. גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לא נאבד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לא נאבד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לא נאבד. וסולו, סולו בשורות טובות, כי השם זכות הצדקה, זכות התפילה, זכות התהילים, יגן על כל...